mondo di Trump e la piccola Europa. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
We're going to do things that people will be shocked at. We're starting off with tremendous investment coming into our country.
Donald Trump has reaffirmed his commitment to carry out the largest deportation program in American history.
In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
E se il racconto di quest'oggi iniziasse con due punti di domanda, beh, direte voi, lo facciamo tutti i giorni. Avete ragione, li ribadisco, l'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Come sempre pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Racconto punteggiato, come sempre, da domande e commenti 349-238-6666. Vi ricordo che siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra una manciata di secondi saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 10.09 del mattino a Washington DC, capitale di quello che sembra essere diventato il mondo fuori. Dall'OMS, fuori da Parigi, fuori i migranti dal territorio statunitense, fuori alcuni soldati americani dal suolo europeo. Abbiamo provato a scegliere una parola che legasse in qualche modo le tanti annunci e i tanti ordini esecutivi firmati da Donald Trump nei primi tre giorni, che stanno, lo devo ammettere, fornendo tantissimi spunti di riflessione ed analisi a osservatori e a giornalisti. Una cosa, si diceva, è la campagna elettorale, una cosa è l'azione di governo. Nel caso di Donald Trump coincidono perfettamente. Tra dire e fare, insomma, c'è di mezzo Trump. I migranti, i dazi per Canada e Messico, ma anche per l'Europa e anche per la Cina. Questi sono annunci, vedremo se si concretizzeranno. Investimenti in intelligenza artificiale giganteschi, 100 miliardi sul piatto così il primo anno, potrebbero diventare 500 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni. E poi drill, esplorazioni nuove, perforazioni per gas e petrolio. Poi, come vi dicevo, fuori dall'OMS, fuori da Parigi. Insomma, più che multilateralismo spinto, il mondo si sta avvicinando a un unilateralismo spinto a stelle e strisce. Parleremo di questo mondo tratteggiato da Donald Trump e cercheremo di capire se c'è un ridisegno degli interi equilibri internazionali. Ma poi c'è l'Europa col conflitto russo-ucraino, c'è quella soglia del 5% PIL spese per la NATO, c'è questa notizia che arriva da ambienti europei per cui una 20%, 20.000 circa soldati americani potrebbero ritirarsi dalle varie basi presenti sul territorio europeo. Ma staremo a vedere. Questi temi per quest'oggi. Per voi c'è il 349-238-6666, noi sfogliamo i dossier. Il primo dei quali ci porta a darvi conto di un contatto tra il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa. Si sono visti in videoconferenza. Xi ha elogiato i legami con la Russia e ha espresso la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca per contrastare le incertezze globali, promuovendo la stabilità e la prosperità di entrambi i paesi. E poi un caso che farà parecchio discutere, che un po' è di politica, cronaca giudiziaria interna, ma anche con tanto estero. Vi parlo infatti del caso del capo della polizia giudiziaria libica, Nejim Osama El-Masri, noto anche come Al-Masri, che era stato arrestato domenica a Torino su mandato della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra. Ebbene, rilasciato ieri, la notizia è stata confermata dal nostro Ministero dell'Interno. Secondo l'agenzia ANSA, dopo il rilascio, El-Masri è stato espulso dal territorio italiano ed è atterrato ieri sera all'aeroporto internazionale di Tripoli, Mitiga, unico scalo operativo e della capitale stessa, accolto peraltro, e lo potete trovare sui vari social media, soprattutto X, con molti festeggiamenti. Non è chiaro ancora perché il Masri sia stato rilasciato, si parla di un errore procedurale sostanzialmente. Il governo italiano per il momento non ha commentato ufficialmente la notizia, ma ha inviato all'ANSA una parte dell'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Roma non ha convalidato quell'arresto. Secondo la Corte, l'autorità italiana che ha fermato il Masri, la Digos di Torino, avrebbe dovuto avvisare il Ministero della Giustizia prima di compiere l'arresto, cosa che a quanto sembra non sarebbe avvenuta. Dal GR avete sentito anche dell'attacco in Baviera, 2 morti, 2 feriti, ci torneremo, non è assolutamente chiara la matrice, naturalmente se vi saranno valenze che vanno al di là della tragica, drammatica cronaca, valenze intendo attacco jihadista, attacco terroristico per esempio, proveremo a tornarci nelle prossime puntate. Vi porto invece in Slovacchia, dove il primo ministro Robert Fico ha superato una mozione di sfiducia avanzata dall'opposizione che lo accusa di voler portare il paese fuori dall'Unione Europea. Durante una conferenza stampa tenuta insieme al primo ministro ungherese Viktor Orbán, Fico ha risposto accusando a sua volta l'opposizione di stare pianificando un golpe di Maidan, facendo riferimento agli avvenimenti a Kiev, Maidan appunto, del 2014. Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato spesso di Colombia, dandovi conto delle violenze in corso nella regione di Catatumbo, con la ripresa delle armi e con sempre più infiltrazioni di narcotrafficanti, le stesse ELN, l'Esercito di Liberazione Nazionale, di ispirazione marxista, contrapposto peraltro alle FARC, con le quali teoricamente Bogotà sarebbe in pace. Ebbene, processi di pace tutti annullati. Vi davo conto dei tanti morti, degli sfollati, è salito a 32.000 il numero dei colombiani sfollati a causa delle violenze in corso in questa regione che è nel nord-est della Colombia. Il maggior numero di sfollati si concentra nella città di Cúcuta, 15.000, seguita da Ocaña con 11.000, Tibú con 5.300. A dirlo sono fonti governative colombiane. L'esercito israeliano ha fornito un aggiornamento sul raid in corso a Jenin, affermando che le forze di sicurezza stanno continuando l'operazione. Le IDF affermano di aver ucciso oltre 10 terroristi e di aver colpito infrastrutture militari. Più di 35 sarebbero i feriti e, secondo il direttore dell'ospedale locale Fawaz Hamma, l'esercito israeliano impedisce alle ambulanze di raggiungere i feriti stessi. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz afferma che l'operazione militare Muro di Ferro, in corso in queste ultime ore nel campo, segnerà un cambiamento nella dottrina di sicurezza dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Andiamo proprio a Jenin, la voce di Roberto Buongiorno, inviato e firma del Sole 24 Ore. Roberto, ciao, buongiorno, ben trovato. Mi sa che la linea non ci soccorre, non deve stupirci, siamo in Cisgiordania, in un momento in cui i combattimenti vanno e vengono, ma sono presenti e molto spesso le linee telefoniche possono dare problemi di questo tipo. A Roberto, se ce la faremo. Roberto, eccoci, vediamo se il collegamento regge. Ciao.
Buongiorno Giampaolo.
Eccolo. Roberto Buongiorno, inviato del Sole 24 Ore da Jenin. Se non erro, che aria tira, che fotografia ci consegni delle ultime ore di questa operazione condotta dall'esercito israeliano? Eh no, mi sa che non siamo particolarmente fortunati con il collegamento con Jenin. Allora facciamo così, proviamoci magari più tardi, chiudiamo i nostri dossier internazionali, lo ricordo, sono fatti, spunti, notizie, a volte apparentemente piccole, che arrivano dai quattro angoli del globo e che meriteranno approfondimenti qui a Nessun Luogo Lontano. Li chiudiamo, ricominciamo il nostro racconto e lo facciamo con queste voci.
Insieme questi giganti mondiali della tecnologia annunceranno la creazione di Stargate. Annotate questo nome perché credo che lo sentirete spesso in futuro. Si tratta di una nuova compagnia americana che investirà almeno 500 miliardi in infrastrutture legate all'intelligenza artificiale, che sarà messa in moto molto in fretta e che creerà almeno 10.000 posti di lavoro immediatamente. I data center sono ora in fase di costruzione. Il primo lo stiamo costruendo in Texas e ogni struttura sarà ampia 500.000 di metri quadrati. Stiamo mettendo in piedi 10 strutture, ma presto arriveremo a costruirne 20. Stanzieremo subito 100 miliardi con un obiettivo di guadagno di 500 miliardi nei prossimi 4 anni, quindi entro il suo mandato, Presidente. Penso che sia un progetto stimolante e che saremo in grado di fare tutte queste cose stimolanti di cui questi ragazzi hanno parlato. Ma soprattutto penso che il fatto che andremo a fare tutto questo negli Stati Uniti sia fantastico.
I think wonderful.
Questo è lo Stargate. Valentina Tenullo ha selezionato quattro voci. La prima l'avete sicuramente riconosciuta perché è il nuovo inquilino della Casa Bianca, poi i dirigenti di Oracle, OpenAI e l'amministratore delegato di SoftBank. Di questo parleremo tra pochissimo, perché al di là di annunci e ordini esecutivi firmati impattanti, importantissimi, i migranti, i potenziali dazi e tariffe, insomma c'è un mondo che sta per essere ridisegnato veramente nelle sue fondamenta. C'è quest'altra notizia che è fondamentale: 100 miliardi, lo avete sentito, ma potrebbero diventare 500 miliardi in sviluppo dell'intelligenza artificiale. A questo aggiungo peraltro che lo stesso Donald Trump vuole liberare un po' lacci e lacciuoli e rendere più liberi le grandi imprese big tech che lavorano proprio sull'intelligenza artificiale, cosa che invece Joe Biden aveva tentato un attimino di indirizzare su alcuni binari. Ci torneremo tra pochissimo. Vi stiamo raccontando che cosa? Beh, una serie di, una raffica di ordini esecutivi. Lo Ius Soli, l'immigrazione, peraltro una delle aggiunte, le novità delle ultime ore, il fatto che non verranno più tutelati per eventuali rastrellamenti luoghi ritenuti sensibili fino a questo momento, come per esempio le chiese e le scuole. C'è stato, l'abbiamo raccontato, la grazia per i rivoltosi del 6 gennaio, il ritiro degli accordi di Parigi per il clima, il ritiro dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità, il blocco di nuove assunzioni nella burocrazia federale, insomma tante mosse, alcune anche contro la green economy e anche piuttosto corpose, che promettono di risegnare l'America, gli Stati Uniti dall'interno, ma anche tutto il mondo fuori. Giovanni Borgognone, storia delle dottrine politiche, Università di Torino, spesso nostra bussola per capire dove stanno andando gli Stati Uniti. Professore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, ben trovato anche a lei.
Non so da quanti miliardi di dollari è questa domanda, ma dove stanno andando gli Stati Uniti? Le suggerisco sommessamente un'idea, che è questa. Abbiamo per tantissimi anni parlato di multilateralismo spinto da parte di tanti attori, di un mondo multipolare, non più retto dagli Stati Uniti, dall'antagonismo solo di Stati Uniti e Cina, ma qua io vedo un mondo unilaterale, a stelle e strisce, o sbaglio?
Senta, innanzitutto partiamo da quello che Trump promette, diciamo, no? Il suo discorso agli ordini esecutivi. Lì c'è un disegno che io definirei di una sorta di paleo futuro, nel senso che mette insieme elementi futuristici, no? Arrivare su Marte e poi ovviamente tutto l'impegno sulla Silicon Valley, l'intelligenza artificiale, adesso Stargate, sì. Nomi appunto molto evocativi. E dall'altra parte, nel suo discorso di inaugurazione, c'erano termini che ritornavano continuamente, che erano ripristinare, tornare, riportare, cioè tutti i discorsi che fanno parte, lo dico senza polemica, sì, di un arsenale concettuale che è da destra reazionaria nel senso che non vuole conservare uno status quo, non è l'America così com'è adesso, ma riportare le lancette indietro della storia, riportarla a un'epoca passata, no? Pensando alla binarietà sessuale, maschi femmine, alla centralità naturalmente che ha in qualche modo l'America bianca, anglosassone, protestante, un'America che è un po' quella dei prima degli anni 60, prima del Civil Rights Act, quando effettivamente la cittadinanza americana era soprattutto quella bianca, un po' è quella degli anni di Reagan, comunque è la politica della nostalgia. E dall'altra parte ci sono appunto i sogni di cui stiamo parlando anche adesso. Allora, che cosa significa questo sul piano di realtà? Ovviamente qui ci sono le interpretazioni, perché poi non è una realtà attuale, è una realtà del futuro, certo. E quindi non possiamo che avere idee anche diverse. Ci sono i progressisti, i democratici, che in qualche modo sono catastrofisti, vedono in atto una sorta di apocalisse, perché l'imprevedibilità di Trump per loro significa questo, significa disegnare un mondo senza disegno, un mondo, sì, che è un caos fuori controllo.
Però chiedo scusa, professore, su questo punto, prego, la interrompo, perché abbiamo sempre usato hashtag come imprevedibilità, straordinarietà. Qua mi sembra tutto previsto, salvo qualche coniglio dal cilindro, sta facendo e sta firmando esattamente tutto quello che ha promesso in campagna elettorale.
Ma allora, questo è vero, però l'imprevedibilità sta in che cosa possono significare queste cose. Le faccio un esempio.
Cioè le conseguenze.
I dazi nei confronti della Cina adesso sono al 10%, le aveva promessi a un certo punto addirittura fino al 60%. Cosa vogliono dire questi dazi al 10%? Alcuni dicono, ma in fondo per la Cina potrebbero anche essere convenienti, perché significa in qualche modo un atteggiamento da parte di Trump che è quello di voler trattare, no? Non li metto al 60%, non creo veramente la guerra subito, do il tempo e la Cina ne ha bisogno, perché l'economia cinese, ricordiamoci, in questo momento è in difficoltà, dà la possibilità di trattare e magari allora ti concedo di vendere TikTok a qualcuno, no? E in fondo per la Cina può essere anche conveniente cederlo, ci sono altre cose che sono più importanti, tipo l'intelligenza artificiale. Quindi che cosa poi effettivamente queste mosse nella mente di Trump possano significare, nonostante siano delle mosse che ha annunciato, e lui, ripeto, ma anche dal discorso da questo paleo futuro, in qualche modo lui è ideologicamente è coerente, però che cosa questo possa prospettare resta aperto. C'è l'ipotesi catastrofistica, ci sono i realisti che dicono non possiamo effettivamente saperlo, ci sono quelli che dicono anche in fondo lo stesso Reagan, per tornare a un presidente che prima ho citato, all'inizio del suo mandato era, come dire, pieno di imprevisti, poi la sua presidenza si è dimostrata trasformativa, ha portato anche magari involontariamente dei risultati positivi. Ecco, allora tutte queste ipotesi sono in campo.
La voce e l'analisi del professor Giovanni Borgognone, anche gli hashtag, il paleo futuro, tratteggiato dal professore di storia delle dottrine politiche, Università di Torino. Dalla sua alla vostra voce al 349-238-6666. Elena, tra gli ascoltatori più affezionati. Ed ecco che si palesa la ragione, scrive l'ascoltatrice, dei posti in prima fila dei guru dell'high tech alla cerimonia di giuramento. Ormai è tutto un doubt test tra nuovi oligarchi. E cita in parte anche il professor Borgognone quell'allarme lanciato da Joe Biden mentre la clessidra esauriva i granelli di sabbia del suo mandato. Qualcun altro scrive: il gap che sta scavando Trump lascerà tutta l'Europa al palo. Qualcun altro: il progetto Stargate smentisce il pensiero comune che vede Trump al comando della Silicon Valley. È il contrario, è iniziata l'età dell'oro ma per il mondo digital, suggerisce poi di leggere Il falò delle vanità di Tom Wolfe. Al posto dei banchieri oggi i dominatori dell'universo sono Musk, il Big Tech, e non assolutamente Trump, così Buddy. Professore, ha ragione? C'è uno sbilanciamento del potere, non economico perché è troppo lato come senso, del Big Tech sulla politica. Spesso abbiamo detto, negli ultimi anni almeno, che il mondo è stato governato quasi più dall'ideologia che dall'economia, cioè a volte grandi attori internazionali hanno fatto scelte non esattamente super economiche, ma per omaggiare per esempio il supporto all'Ucraina o una presunta superiorità autarchica, eccetera eccetera. Questa volta è il Big Tech che sta, si dice, pronto a governare tutto.
È un big tech, però, certo, è un big tech, però, in parte almeno, certo, diciamo, è un big tech, però, ideologico. Ricordiamoci che la Silicon Valley ha un'ideologia alle sue spalle, complicata, è partita da ingegneri che negli anni 60 facevano uso dell'LSD e che vedevano nella psichedelia la stessa possibilità di espandere la coscienza che vedevano poi nell'informatica, la cultura hacker. Cioè, ha avuto un grande sviluppo che è stato in una fase ribelle e che oggi ribelle in un modo diverso, se vogliamo, no? Perché è una ribellione superomistica. Elon Musk, Peter Thiel, coloro che pensano che i geni della Silicon Valley siano al di sopra delle regole, in questo hanno un elemento comune culturale con Trump, cioè l'idea dell'impunità del superuomo, per molti versi, di colui che per cambiare il destino del mondo deve essere al di sopra delle regole. Quindi c'è un elemento ideologico oltre a quello tecnologico, ed è poi evidente anche in qualche modo lo sfondamento, come forse abbiamo già detto altre volte qua nella sua trasmissione, lo sfondamento della porta, diciamo, che dovrebbe essere una porta di sicurezza tra sfera pubblica e sfera privata, tra la politica e appunto gli uomini d'affari, gli uomini privati, perché qui sono uomini privati che agiscono da privati nella politica e addirittura tagliando, come se fossero delle aziende private, i posti pubblici nell'amministrazione e così via. Quindi c'è veramente ormai un'osmosi, una permeazione tra quelle due sfere.
Qualcuno potrebbe obiettare che da un lato quello che citava lei, lo spoiling system, c'è sempre stato e per cui tanti dirigenti vengono licenziati, ultimo eclatante caso, una donna ammiraglio a capo della Guardia Costiera americana, ma non soltanto, sono mille i funzionari di alto livello federali che vengono accompagnati alla porta, ma questo avviene normalmente. Qualcun altro potrebbe dire che i big delle big tech in realtà sono spesso stati democratici e quindi hanno appoggiato anche candidati democratici. E cosa c'è di diverso questa volta?
Beh, il mondo delle big tech è un mondo poi anche opportunistico, quindi sicuramente ci sono posizioni che cambiano perché ci sono interessi ovviamente in gioco, perché Trump è stato minaccioso negli anni passati e quindi a un certo punto sono poi andati tutti a fare la riverenza a casa sua, andare a cena insieme ad Elon Musk, Zuckerberg, Bezos e così via, a dargli i soldi per l'inaugurazione. E cosa c'è di diverso poi per quanto riguarda in qualche modo il rapporto tra i licenziamenti? Diverso è la mentalità proprio manageriale adesso che entra, la mentalità privata che entra nel pubblico, cioè qui ci sono discorsi che fanno riferimento in qualche modo non al bene pubblico così come era inteso in passato, ma a criteri di efficienza, di razionalità che fanno parte dell'impresa. Le dico anche questo in realtà non è nuovo, perché in America questo rapporto tra impresa e la concezione del pubblico come azienda c'era già all'inizio del Novecento, per dire. A un certo punto si inventarono i city manager per sostituire i sindaci, dico una cosa che avvenne all'inizio del Novecento, quindi non è del tutto una novità, ma qui avviene in una misura, in una dimensione molto più grande, cioè effettivamente pensiamo a che cos'è questo DOGE, cioè questo Dipartimento dell'efficienza governativa, è un organismo che non è effettivamente un dipartimento a tutti gli effetti, ed è retto da persone che ci sono dentro non in quanto burocrati e ci tengono a non essere considerati funzionari pubblici, ma in quanto individui privati. Questa è una novità assoluta.
E allo stesso tempo agiranno e sforbiceranno proprio invece sull'apparato pubblico, peraltro dopo un breve potenziale braccio di ferro rimarrà soltanto Elon Musk alla guida del Doge, ma racconteremo anche questa storia. Intanto grazie mille al professor Giovanni Borgognoni, Università di Torino, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Tantissime reazioni al 349-238-6666. Ale scrive: incredibile che l'Unione Europea non dia segni di vita, niente zero. In realtà, se andiamo a sentire le ultime dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto abbastanza chiaramente che l'Europa può anche, parlo dal punto di vista strettamente economico, poi strategicamente staremo a vedere, anche militarmente come politica estera, potrebbe guardare con molto più interesse a Cina e India. Potrebbe essere uno scossone rivolto alla Casa Bianca e potrebbe essere invece un reale, appunto, apertura di sguardo verso est da parte di Bruxelles. Piero da Bordighera: da europeo Trump non mi piace, ma se fossi stato americano avrei votato sicuramente. Immagino che Piero faccia riferimento a che cosa? Beh, che la maggior parte degli elettori di Trump è convinto e ha votato per Trump perché è certo che la loro qualità della vita migliorerà decisamente. Noi da parte nostra, europei, evidentemente siamo un pochino più sospettosi rispetto a quello che il professor Giovanni Borgognone chiamava imprevedibilità degli effetti. Cioè, se mette le sanzioni e le tariffe, che cosa succede? Ma ne abbiamo parlato anche nelle altre puntate di Nessun Luogo Lontano. Abbiamo dato un po' di numeri, sentiamo gli altri, quelli della borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Un po' di numeri, visto che veniamo dalla borsa. 100 miliardi subito sul tavolo, 500 miliardi potenziali di dollari in 4 anni, 100.000 nuove assunzioni, 100.000 posti di lavoro, anche quelli pronti sul tavolo. Questo è il progetto sintetizzato in maniera un po' grossolana che si chiama Stargate. È una joint venture che riunisce OpenAI, riunisce SoftBank, Oracle e sostanzialmente promette, peraltro un ruolo di spicco l'avrà anche MGX, che è un fondo di stato di Abu Dhabi, c'è anche Microsoft per esempio che è fornitore di servizi di cloud per OpenAI, cioè gli dà anche le infrastrutture. Insomma, si mettono insieme una serie di attori giganteschi e che già giocano un ruolo importante per diventare ancora più grandi e ancora più decisivi. Perché questa accelerazione sull'intelligenza artificiale? Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes e soprattutto autore di Geopolitica dell'intelligenza artificiale, edito da Feltrinelli, che consiglio a tutti perché apre scenari molto molto interessanti. Alessandro, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito.
Allora, perché adesso? Perché così tanti soldi? E seconda domanda, poi ci arriviamo, l'unico che può competere davvero è la Cina, immagino.
Sì, allora, perché adesso? Perché è già in corso un grande ciclo di investimenti sull'intelligenza artificiale che, come spiego anche nel mio libro, si concretizza con la costruzione di tantissimi enormi data center. Quindi noi siamo all'interno di questo ciclo, le aziende come OpenAI, come Google DeepMind, Anthropic, hanno bisogno di questi data center, ma anche aziende cinesi come ByteDance e naturalmente Microsoft e le altre grandi big tech. Quindi è in corso questo ciclo di investimenti e adesso la nuova amministrazione Trump rappresenta anche un'occasione sia di deregolamentazione, per esempio del sistema delle autorizzazioni, e poi di avere energia più facilmente, no? Trump, presentando questo progetto, ha ripetuto sì. Drill baby drill, come per dire, insomma, naturalmente per i data center hai bisogno di dell'energia stabile, certo. E quindi ci saranno anche energie non rinnovabili, vediamo questa rinascita del nucleare negli Stati Uniti e soprattutto investimenti in conto capitale giganteschi. Attenzione, perché poi la dimensione occupazionale è un po' diversa, perché nell'economia dei data center ci sono tantissimi posti nella costruzione di queste fabbriche, di queste strutture, sì. E poi per gestirli, insomma, come si vede anche per i grandi cluster di data center che ci hanno dato ChatGPT, quelli di Microsoft / OpenAI, è un po' diverso. Quindi stiamo parlando di tantissimi posti di lavoro nella parte della costruzione, e poi sicuramente saranno molto corretti al ribasso nella gestione. Poi sono interessanti anche, sono stati citati prima, gli attori che fanno sì. parte di questa compagine di investimento, quindi c'è OpenAI, l'azienda di ChatGPT, naturalmente con Sam Altman, poi c'è Masayoshi Son, questo straordinario investitore giapponese che fa continuamente delle grandi scommesse di investimento. Adesso il suo fondo controlla Arm, che è una fondamentale società dei semiconduttori, ma è stato un grandissimo investitore in Alibaba, per esempio. Sì. E poi c'è Larry Ellison, che è una figura molto importante, perché Ellison ha 80 anni, è un coetaneo di Trump, un suo amico, un donatore, e poi con Oracle fornisce già importanti servizi di cloud. Tra l'altro è il fornitore di servizi di cloud di TikTok negli Stati Uniti. Quindi è poi una partita che ci riporta anche a quelle altre vicende che caratterizzano i rapporti tra Stati Uniti e Cina.
La voce e l'analisi di Alessandro Aresu, Geopolitica dell'intelligenza artificiale, edito da Feltrinelli. La sua competenza, il suo essere nocchiero ci sta traghettando. Mi permetto di usare questo termine, Alessandro, perché prima il professor Giovanni Borgognone parlava di paleofuturo, cercando di affibbiare un hashtag agli annunci e alla politica di governo di Trump. Alcuni aspetti particolarmente conservatori e reazionari, e tanti altri aspetti che guardano invece al futuro. La bandierina stelle e strisce su Marte e gli investimenti in intelligenza artificiale. Ma c'è un ma gigantesco, e il ma si chiama Pechino, perché Pechino è l'unico attore internazionale che ha quella capacità finanziaria, quella lungimiranza e capacità di pianificazione nel lungo termine che può contrastare Stargate americano. La domanda però è questa: c'è il rischio che la competizione tecnologica, egemonica, geopolitica tra Stati Uniti e Cina si risolva alla fine in una grande competizione tecnologica di aziende private? È chiaro che detto per la Cina è un po' sdrucciolevole come epiteto, però vedi, detto in altre parole, questi progetti possono diventare formidabili leve di politica estera?
Questi progetti sono anche all'interno di una sorta di scontro tra aziende private che poi vogliono acquisire influenza politica. Da questo punto di vista, nel contesto statunitense, l'esempio più importante è il grande contrasto che c'è tra OpenAI e Elon Musk. Infatti Musk, finanziatore determinante di Donald Trump e figura di grandissima influenza anche per quelle frasi frasi su Marte che sono state citate poc'anzi, ha commentato questo progetto in modo molto freddo, insomma, come se si fosse un po' offeso, diciamo. Quindi io vedo questa incidenza sicuramente di grandissimi operatori privati, perché quando parliamo di questi enormi investimenti in conto capitale, non sono investimenti che possono essere facilitati dallo Stato nel contesto degli Stati Uniti, ma poi sono effettivamente degli operatori privati, però non sempre si muovono in coordinamento, a volte si muovono in conflitto. Il sistema cinese è più un sistema di coordinamento, ma anche lì, insomma, le varie Tencent, Alibaba, a volte hanno delle agende un pochino difformi, come ByteDance e questi altri grandi attori. Quindi direi che ci sono entrambi questi elementi, e poi non dobbiamo dimenticarci sempre che cosa c'è dentro questi data center, perché ognuno di questi investimenti poi sono Nvidia che continua a fare soldi, perché dentro ci metti la sua elettronica. Queste cose devono essere sempre prodotte a Taiwan, non solo da TSMC ma anche dalle aziende che fanno i server. Quindi in fondo questi hotspot tecnologici del mondo sono resi ancora di più importanti da questa corsa, e qui sta il suo rilievo e sta anche il suo rischio nel contesto internazionale.
Rischio, aggiungo, per esemplificare ulteriormente, sperando di non svilire l'ampio ragionamento di Alessandro Aresu, è che, e lo diciamo da tantissimo tempo, da tantissimi anni, l'asse geopolitico si è spostato lì, sud-est, Taiwan, Cina, perché tante delle enormi potenzialità che stiamo raccontando, compresa intelligenza artificiale, ma in parte anche la corsa allo spazio, dipendono da quell'isoletta, anzi quell'arcipelago, che tuttora, ancora per il momento, ha un vantaggio competitivo di filiera completa rispetto ad altri che è quasi, quasi insuperabile. Alessandro, ho come la sensazione che torneremo a sentirci piuttosto presto. Alessandro Aresu, geopolitica dell'intelligenza artificiale. Alla prossima, grazie mille.
Grazie mille.
Tra pochissimo proviamo ad andare a capire se la strada per Jenin è irta di checkpoint, ostacoli e anche interruzioni della linea. Vado al 349-238-6666, cito il nostro affezionato istruttore di guida di Verona: ma se siamo alleati ci dovrebbero aiutare in caso di problema gli Stati Uniti, non necessariamente mantenere tante truppe in Europa, anche perché non è che siamo proprio sprovveduti. Fa riferimento a quel tema della riduzione del meno il 20% delle truppe statunitensi stanziate sul suolo europeo, quindi 20.000 uomini a occhio e croce. Facciamo così, andiamo prima sul traffico e poi prendiamo la macchina e proviamo ad arrivare a Jenin.
Nessun luogo è lontano.
Il paleofuturo di Donald Trump, senza innamorarsi troppo di questa etichetta ideata dal professor Giovanni Borgognone, ma la trovo piuttosto seducente per spiegare almeno questi tre giorni di annunci, di ordini esecutivi. Annunci, dicevo, e andiamo all'Europa, non tanto dal punto di vista strettamente economico, non è il nostro tema, ma più dal punto di vista strategico e anche militare, per un conflitto vicino che ci riguarda e parecchio e che sta impegnando energie, risorse e attenzioni da quasi tre anni, quello russo-ucraino naturalmente. Alessandro Marrone dirige il programma difesa di IAI, Istituto Affari Internazionali. Alessandro, buongiorno, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno.
Allora, forse siamo all'ora del Red Rationem, perché l'ipotesi ventilata ogni tanto di peacekeeper europei, Zelensky parla di almeno 200.000 uomini, sembra il prodromo a un tavolo che si potrebbe in qualche modo apparecchiare nei prossimi mesi, ma staremo a vedere. In più Donald Trump che dice, attenzione, un 20% delle truppe statunitensi stanziate in Europa potrebbe ritirarsi. È un segnale, è chiaro che non denuncia una scarsa operatività, perché le truppe americane mai e poi mai naturalmente calpesteranno il suolo ucraino. Vedi segnali di avvicinamento di quella che possiamo definire tregua, cessate il fuoco, pace, e soprattutto il fatto che lo stesso Zelensky abbia detto, attenzione, ci vogliono 200.000 soldati europei nel caso di una missione di peacekeeping comandato di Bruxelles, ci fa supporre A, che questa ipotesi si più vicina, B, che le truppe europee potrebbero essere in qualche modo un po' più rassicuranti per tutti rispetto a missioni di altro tipo, ONU, NATO, non ne parliamo evidentemente. Alessandro,
Allora, andiamo con ordine. Gli Stati Uniti non impegneranno truppe in Ucraina e ventilano di ritirare una parte del contingente stanziato in Europa per mettere pressione agli alleati europei, innanzitutto per raggiungere chi ancora non l'ha fatto il 2% concordato 10 anni fa e poi per andare oltre verso una soglia più alta. Per quanto riguarda le prospettive in Ucraina, io temo che ci sia una divaricazione delle aspettative, nel senso che temo che la leadership ucraina si aspetti un sostegno europeo, per me è molto improbabile, perché se guardiamo allo storico, i paesi NATO sono riusciti a dispiegare in Bosnia e Erzegovina 60.000 truppe per mantenere la pace tra serbi e bosniaci e croati, ma Bosnia e Erzegovina è grande come una provincia dell'Ucraina,
certo.
E con grande sforzo è arrivati a 60.000, di cui più della metà americane. Altre missioni di peacekeeping, UNIFIL in Libano, siamo intorno ai 12.000, quindi non sono grandezze, 200.000 soldati, truppe europee è una cifra assolutamente irrealistica, e quindi penso che ci aspetti un negoziato incerto, non breve, in cui Putin ha ottime carte, perché più passa il tempo più cresce l'impegno americano a disimpegnarsi, o meglio il desiderio americano di disimpegnarsi anche in vista delle elezioni a medio termine l'anno prossimo, ma non vedo crescere una volontà europea di impegnarsi per difendere l'Ucraina.
Abbiamo visto il neopresidente statunitense intestarsi il merito per il cessato il fuoco nella striscia di Gaza, rivendicando il Trump effect, l'effetto Trump. Potrebbe valere lo stesso per l'Ucraina?
Allora, Gaza, la bozza di tregua è stata discussa più volte l'anno scorso,
sì, da
inviato dell'amministrazione Biden, McGark, che peraltro negli ultimi 2 mesi e mezzo ha lavorato insieme al nuovo inviato nominato da Trump, quindi anche una certa continuità delle due amministrazioni. Quindi secondo me è un risultato di entrambe le amministrazioni dovuto principalmente al fatto che sia Israele che Hamas hanno trovato conveniente ora arrivare alla tregua per liberare gli ostaggi, per interrompere momentaneamente il conflitto. Questo non lo vedo in Ucraina, perché ribadisco, innanzitutto ci trova di fronte a un giocatore come la Russia e non come Hamas, che ha una capacità di resistenza e un'ottica di lungo periodo molto forte, e due, perché c'è quella divergenza che dicevo prima tra un interesse statunitense d'amministrazione Trump a chiudere la partita in Ucraina, ad avere una tregua anche a costo di sacrifici per l'Ucraina che saranno molto difficili da accettare per la leadership di Zelensky.
Grazie mille come sempre Alessandro Marrone, dirige il programma difesa di IAE, l'Istituto Affari Internazionali. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, buon lavoro.
Stavamo riflettendo in redazione in queste ultime giornate sul cosiddetto effetto Trump, che forse potremmo ribattezzare effetto leva. Cioè tu alzi l'asticella così tanto a 100 che magari 50 la ottieni. Anche questa soglia fatidica del 5% di spese militari sul PIL, che è qualcosa di assolutamente irrealizzabile per tantissimi paesi europei, ben inteso molti, soprattutto est e nord, arrivano a ben oltre il 2%, ma per l'Italia che è all'1,49% evidentemente la strada da compiere sarebbe veramente in salita e parecchio. Strada che è stata in salita fino adesso per raggiungere Jenin, ma ce l'abbiamo fatta. Roberto Mongiorni, firma del Sole 24 Ore. Ciao Roberto, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci dai una fotografia di cosa sta avvenendo a Jenin in queste ore?
Dunque, benissimo, sì, la città è deserta, ci sono i negozi chiusi, però andare al campo profughi non è possibile perché sono i veicoli israeliani lì che bloccano l'accesso proprio davanti a noi. Ci sono molti con cielo veramente bassi che sorvolano, vi sono spari, ma questa operazione è diversa dalle altre. Perché cosa sta succedendo? Innanzitutto è condotta anche nei villaggi fuori Jenin e anche in città, ma soprattutto c'è il forte, non sospetto, ma la certezza che è condotta insieme o in coordinamento con gli uomini della ANP, dell'Autorità Nazionale Palestinese di Abu Mazen, e questo sta rendendo furenti gli abitanti di Jenin. È un momento quindi molto delicato, sembra che durerà parecchi giorni, sono state arrestate parecchi giorni, parecchie persone, purtroppo ne sono morte anche altre.
La voce di Roberto Mongiorni va e viene da Jenin, Cisgiordania, ma è abbastanza evidente, data anche la situazione e i collegamenti. Roberto, già in passato l'autorità nazionale palestinese aveva condotto operazioni di pulizia verso i gruppi terroristici armati a Jenin, però la compresenza, dicevi tu, è qualcosa di piuttosto inusitato. Peraltro io, più modesta esperienza in quei territori, ricordo sempre che quando ci sono operazioni israeliane normalmente la NP si chiude nelle proprie caserme. Perché secondo te c'è anche una parte di segnale politico in qualche modo, sia da parte di Abu Mazen, dell'autorità nazionale palestinese, sia da parte degli israeliani?
Bravissimo, sì, di solito vanno via, questa volta stanno agendo sotto copertura, in borghese vanno, arrestano su direttive, anche negli ospedali hanno cercato di arrestare dei miliziani feriti, perché Abu Mazen vuole impedire da Hamas di diventare troppo forte nel campo profughi, Hamas di Islamic Jihad, e vuole accreditarsi come, diciamo, interlocutore e poi come amministratore in quella che potrebbe essere la nuova Gaza, la futura striscia di Gaza. Naturalmente non sta andando molto bene a livello di consenso popolare qui, ma questa è una scommessa che sta facendo.
Grazie mille. Roberto Bongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore da Jenin. Buona serata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima.
Buonasera a tutti.
Doppio salto mortale, carpiato e all'indietro. Torniamo a parlare di questa potenziale forza di peacekeeping evocata da Zelensky, un numero altissimo, 200.000 soldati, pensate. Qualcuno al 349-238-6666 sottolinea che dire 200.000 truppe è sbagliato, ha perfettamente ragione, è un anglicismo, lo dico sempre, tenete conto che molto spesso gli analisti scrivono correntemente, fluentemente, tutti i giorni in inglese e quindi ogni tanto si scivola su questo tipo di anglicismi. Vi do conto invece del fatto che Zelensky ha appena parlato. Intervista a Bloomberg da Davos, World Economic Forum. Qualsiasi forza di peacekeeping in Ucraina deve includere gli Stati Uniti. A dirlo è proprio lo stesso Zelensky, il quale ha anche spiegato che gli alleati europei non hanno abbastanza soldati da rappresentare un deterrente realistico per Vladimir Putin. Non può essere senza gli Stati Uniti, ha affermato Zelensky, premendo su Donald Trump e Xi Jinping affinché usino la loro influenza per aiutare a mettere fine alla guerra in Ucraina. D'altra parte dobbiamo considerare la linea del fronte è lunga migliaia e migliaia di chilometri, l'Ucraina è gigantesca e da qui potete immaginare come anche gli esempi molto efficaci che faceva lo stesso Alessandro Marrone, il teatro libanese, il Libano è molto piccolo geograficamente, la stessa Bosnia che sostanzialmente è paragonabile a un oblast ucraino. Torno in chiusura ai vostri messaggi al 349-238-6666. Sassà da Monopoli, mi riesce difficile pensare che i russi possano ritenere truppe europee occidentali come neutrali, condizione necessaria per immettere truppe di interposizione sul terreno. Ha perfettamente ragione, mi chiedo però quale altre truppe potrebbero essere schierate, perché in seno all'ONU non se ne parla, caschi blu non possono partire perché il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, se cioè, la Russia dovrebbe accettare evidentemente questa presenza, forse la cosa più neutrale possibile sono proprio i caschi blu, staremo a vedere. Tempo, sto scorrendo le ultimissime agenzie giusto per fare un altro salto mortale carpiato, ma tanto siamo in chiusura. Vi davamo conto della situazione in Cisgiordania, mentre lo sapete la tregua nella striscia di Gaza sta reggendo e parecchio e ci sono centinaia e centinaia di camion che quotidianamente stanno varcando i vari valichi, anche che anzi 250 camion di aiuti attraversano i valichi di Alawiya, Nizana e Kerem Shalom in previsione dell'ingresso nella striscia di Gaza. Questa è una segnalazione che arriva dal portavoce del governo egiziano. Ci sarebbero 13 autocisterne cariche di diesel, 4 di benzina. L'emittente pubblica egiziana ha sottolineato stamattina che più di 2.400 camion di aiuti sono entrati a Gaza dopo il cessate il fuoco che è scattato, come ben sapete, domenica. Scatta qualcos'altro, cioè tempo scaduto, granelli di sabbia terminati nella mia clessidra immaginaria. Gli ultimi, quelli che ci aiutano a ricordare quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è, se volete, per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être